Ascoltatrici ed ascoltatori di radiosonar.net, ciao da Claudio Contini e vi do il benvenuto alla prima puntata di Gezzo Sonar, che è la nuova trasmissione del palinsesto di questa stagione della vostra radio preferita e, come avrete potuto intuire dal nome, è una trasmissione dedicata completamente al jazz. È già un'ora di jazz che per ora andrà in onda ogni 15 giorni il lunedì alle 22, quindi per accompagnarvi verso la notte, un orario che secondo me si confà alle atmosfere jazz. Molti di voi mi conoscono, almeno spero, per la conduzione di Original Street Grooves, la trasmissione di hip hop che va in onda tutti i martedì alle 18.30, sempre su Radio Sonar ovviamente. Questo è un altro mondo, oppure se vogliamo anche un mondo che si avvicina molto a quello di Original Street Grooves. Potete prenderla a seconda di come più vi aggrada. Molti appassionati di hip hop amano il jazz, ma questa trasmissione è per tutti coloro che sono appassionati di questo mitico e grandioso mondo della musica americana per eccellenza, se vogliamo, in qualche modo, che poi è diventata internazionale sia a livello musicale che a livello culturale, ma anche per chi proveniente da altri mondi vuole magari avvicinarsi o approfondire. Io faccio subito un disclaimer per iniziare la prima puntata e la prima di quella che spero saranno tante stagioni di Gezzo Sonar. Io non sono un musicista, non sono un tecnico, non conosco nemmeno le note a livello, diciamo, di scrittura, se non altro. Quindi il mio approccio sarà esclusivamente passionale. Ascolto jazz da quando sono ragazzino e all'età mia nessuno ascoltava questa musica e io mi sono avvicinato. Non so ancora bene perché, forse devo ringraziare il mio professore di musica delle medie, che era un grande appassionato di jazz e ce lo faceva ascoltare. Feci anche la tesina della terza media, degli esami di terza media sul jazz, ma questo è un discorso che interessa relativamente. Era giusto per dire che il mio approccio quindi non sarà un approccio da musicista, ma sarà un approccio da ascoltatore, da chi ha macinato ascolto di dischi, vinili e cassette di jazz da anni ed anni, e quindi insieme a voi, spero che vi piacerà, vorrei fare un percorso di ascolto, e un ascolto che sarà vario, che non si fermerà soltanto ai classici. Avremo monografie, avremo puntate a tema. Partiremo questa sera da una puntata dove toccheremo proprio le basi del jazz, quindi ci tufferemo negli anni 50 e anche in parte nei primi 60 con nomi classici, nomi che per me sono stati importanti proprio per avvicinarmi a questa musica. E poi nelle puntate future scopriremo man mano tutte le evoluzioni, tutte le contaminazioni che il jazz ci ha regalato. Quindi io spero di potervi accompagnare per tutta la stagione con Gezzo Sonar, spero di farvi compagnia in un orario particolare della giornata, senza dimenticare che potete ascoltare la trasmissione come tutte le altre di radiosonar.net quando volete, in qualsiasi momento, grazie alla app e ai podcast. Vabbè, mi sembra di aver parlato parecchio. Il jazz è un tipo di musica che parla per sé in maniera già abbastanza approfondita, direi, e mi piacerebbe affrontarne anche la parte culturale nell'arco di queste trasmissioni. E avrete già capito, almeno chi è più appassionato, che la sigla è un classico assoluto del jazz, direi uno standard, A Night in Tunisia di Dizzy Gillespie, che è uno dei grandissimi esponenti di questa musica, uno di quelli che questa musica l'ha cambiata, insieme a chi? Insieme a quello che è uno dei musicisti più grandi di tutta la storia della musica, uno che ha semplicemente trasformato il jazz in quello che poi è diventato e si può dire ancora è oggi. Parlo di Charlie Parker e non potevo cominciare con lui questa trasmissione. Il suo pezzo è quello che apre la stagione di Gezzo Sonar e si chiama Cool Blues. Quello che viene definito bebop, ovvero il jazz moderno, è stato sostanzialmente creato da Charlie Parker, o quantomeno lui è stato uno dei più importanti, per quanto mi riguarda assolutamente il più importante, fautori della trasformazione del jazz in musica moderna. Questo pezzo che ci siamo appena ascoltati, Cool Blues, è del 1950, lui che è nato nel 1920 ed è stato attivo purtroppo soltanto fino alla metà degli anni 50, perché nel 1955 è morto per ovviamente una vita fatta di eccessi dovuti soprattutto alla sua dipendenza dall'eroina da quando era sostanzialmente teenager, una dipendenza che poi ha creato nel mondo del jazz una catena di tragedie, perché molti pensavano che fosse l'eroina a permettere a Charlie Parker di arrivare a quei livelli e quindi tanti lo hanno emulato seguendo quella che era questa sua folle dipendenza. Una vita assolutamente vissuta, come dicevo prima, agli eccessi, ma che pur essendo stata molto breve è stata costellata di brani che sono diventati classici e, come dicevo, insomma, un personaggio chiave per quanto riguarda l'evoluzione del jazz. Non si poteva che cominciare con lui questa puntata e questa stagione, questa nuova avventura di Jazz Sonar. Questa era Cool Blues di Charlie Parker, ma noi non ci fermiamo qui, perché continuiamo e andiamo avanti con quello che secondo me è un altro personaggio chiave della storia del jazz, del quale però rispetto a Charlie Parker si sente un po' meno parlare, uno dei più grandi pianisti in assoluto. Parlo di Bud Powell, vi introduco il pezzo che si chiama Dance of the Infidels, ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo un po'.
Thank you.
Dance of the Infidels, Bud Powell, 1951, l'album si chiama The Amazing Bud Powell, io ovviamente ve lo consiglio, lui è un genio del piano, lui ha fatto quello che sostanzialmente Charlie Parker ha fatto con il sassofono, ha trasformato il jazz in musica moderna a livello di pianoforte. Questo ovviamente è una semplificazione, però per farvi capire l'importanza, non è un caso che hanno suonato spesso anche insieme. In questo caso, in questo pezzo, trovavamo tra l'altro al sassofono Sonny Rollins e alla tromba Fats Navarro, altri due nomi fondamentali che incontreremo durante questo viaggio in jazzosonar.net. Bud Powell, anche lui purtroppo ci ha lasciato presto a causa di una serie di problemi psichici e mentali, una serie di esaurimenti nervosi che l'hanno portato poi a subire una serie di elettroshock fino alla morte prematura a 42 anni. Anche lui ci ha lasciato una bellissima discografia da scoprire e lo faremo magari pian piano con altri brani. Chi invece ci ha lasciato tantissimi brani, perché fortunatamente è vissuto più a lungo, è un altro genio del pianoforte. Parlo di Thelonious Monk, questo è un nome più sentito, un nome più famoso, forse quello che d'impatto è il pianista più importante della storia del jazz. E voglio farvi sentire un suo standard, quello che è diventato un suo standard, Blue Monk, in versione trio, a Jazz Sonar. Thank you. Thelonious Monk, un personaggio oltre che un grande musicista e pianista della storia del jazz, il suo stile che era molto pregno di improvvisazione, per molti inconsueto ma assolutamente molto preciso, ha regalato durante tutti i decenni di attività tantissimi bei pezzi. Lui che è stato attivo dagli anni 50 fino agli anni 70, è morto nel 1982. Il pezzo che ci siamo ascoltati, come dicevo, è considerato forse uno dei suoi più importanti classici, anzi senza dubbio toglierei il forse, tant'è che è stato suonato in tantissime versioni, non solo da lui ma anche da lui. Questa era la versione presa dall'album del 1954 che si chiama semplicemente Thelonious Monk Trio, dove oltre al suo pianoforte si alternavano i due bassisti Percy Heath e Gary Mapp e i due grandissimi batteristi Art Blakey e Max Roach. Questa è Jazz Sonar, io sono Claudio Contini e vi sto facendo sentire un po' di pezzi che hanno fatto la storia del jazz e spero che vi stiano piacendo. E visto che ho citato Art Blakey, che suonava la batteria nel trio di Thelonious Monk, adesso voglio farvi sentire un suo pezzo, uno dei più grandi batteristi della storia. Il pezzo che ci ascoltiamo adesso si chiama Moaning. Thank you. contenuta nel fondamentale album Art Blakey and the Jazz Messenger. Moaning è uno dei pezzi più importanti suonati da Art Blakey, scritto in realtà da Bobby Timmons, che era poi il pianista che suonava in questo gruppo, insieme tra gli altri anche al sassofonista Benny Golson. Parliamo di un musicista, anche lui attivo negli anni 50 e che poi ci ha regalato tantissime perle anche negli anni a venire. C'è un suo live in Italia, tra l'altro suonato negli anni 80, che io vi consiglio. Lui è morto nel 1990 a New York ed è stato un batterista fondamentale per l'evoluzione del jazz, un po' come tutti quanti quelli di cui vi sto parlando oggi, tutti i musicisti di cui vi sto parlando oggi. Moaning di Art Blakey, con una melodia che rimane in testa, veramente incredibile. Un altro di cui ho parlato prima, o almeno ho citato, ed è sostanzialmente impossibile non far sentire un pezzo in questa giornata, è quello che da molti viene considerato il più grande sassofonista della storia del jazz. Lo so che lo sto dicendo di tutti, sembrano tutti i migliori nel loro strumento, però questa è la prima puntata e quindi vi ho messo veramente dei classici, e ci sta, e ci sta. Parlo di Sonny Rollins, dal suo Saxophone Colossus. Ci ascoltiamo St. Thomas. Con un gruppo composto dal pianista Tommy Flanagan, il bassista Doug Watkins e il grandissimo batterista Max Roach, questo era Sonny Rollins da Saxophone Colossus, album assolutamente fondamentale. Il pezzo si chiamava St. Thomas. Sonny Rollins è considerato, come dicevo prima, un grandissimo, uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz, da molti addirittura il più importante. Uno che lo considerava veramente il maestro era Miles Davis, che ha sempre sostenuto che fosse il più grande sassofonista con cui lui ha suonato, insomma. Quindi cosa c'è da dire? Tra l'altro è uno dei pochi, e mi dispiace dirlo, ancora in vita di quelli che ci ascoltiamo questa sera, pur avendo la veneranda età di più di 80 anni, credo. Adesso non ho sotto mano la data di nascita. Ecco, lo sto leggendo adesso, è nato nel 1930, quindi di anni ne ha 90. E insomma, grande Sonny Rollins, che ha suonato e è andato in giro dal vivo fino a poco tempo fa. Saxophone Colossus è uscito nel 1956. Disco dal quale appunto era tratto St. Thomas che ci siamo appena ascoltati. Un anno dopo, nel 1957, Miles Davis, e qui non aggiungo altro, fece uscire uno dei suoi quattro album che erano dedicati a delle azioni. C'erano Relaxing, Working and Steaming, ma noi da Cooking ci andiamo ad ascoltare Blues by Five. Ve lo dico subito, su Miles Davis faremo una, forse due puntate a tema, forse anche tre, chissà, perché ha cambiato non solo la storia del jazz ma la storia della musica a tutto tondo, però non potevo non passare un suo pezzo in questa serata di apertura di Jazz Sonar. Ho scelto un pezzo, diciamo, da quelli che era il suo primissimo periodo, quindi gli anni 50, 1957, come vi dicevo prima, dall'album Cooking with the Miles Davis Quintet, un quintetto che era formato, oltre che alla tromba di Miles, dal sax tenore di John Coltrane, dal pianoforte di Red Garland, dal basso di Paul Chambers e dalla batteria di Philly Joe Jones. Il pezzo si chiama Blues by Five ed è uno dei suoi classici, anche se peraltro non è stato scritto da lui, ma è stato scritto proprio dal pianista Red Garland. Ovviamente c'era la direzione musicale di Miles Davis, che già aveva le idee ben chiare all'epoca. E nella incredibile autobiografia di Miles Davis, che consiglio a tutti di leggere, Miles a un certo punto dice che uno dei trombettisti che più temeva, tra virgolette, che più rispettava, tanto da invitarlo a suonare sul palco con lui ed ingaggiare veri e propri duelli, era Kenny Dorham. Kenny Dorham è un nome di cui si sente parlare un po' meno rispetto ai grandi musicisti jazz, ma io, insomma, non solo perché lo dice Miles Davis, vi consiglio di approfondire la sua discografia. Facciamo un salto negli anni 60, 1963, dal suo album Una Mass, ci andiamo ad ascoltare proprio il pezzo che dava il titolo all'album, Kenny Dorham, Una Mass One More Time. Thank you. I nomi dei musicisti che suonavano insieme a Kenny Dorham in questo gruppo sono quelli che in parte avrebbero fatto la storia del jazz nel futuro e anche della contaminazione del jazz. Oltre al bassista Butch Warren c'era il sassofono tenore Joe Henderson, il pianista Herbie Hancock e il batterista Tony Williams, tutti i nomi di cui avremmo sentito poi parlare negli anni 60 e 70 in una maniera abbastanza approfondita, ma in questo caso il protagonista era Kenny Dorham, che come vi dicevo è stato un grandissimo trombettista, nato nel 1924 e morto nel 1972, quindi anche per lui purtroppo una vita non lunghissima, ma la sua discografia è fondamentale. Io vi consiglio di andarla ad approfondire. Questa era Una Mass, One More Time, tratto dall'album che ha proprio questo nome. Nello stesso anno usciva un disco bellissimo di un grande sassofonista che si chiama Hank Mobley. Il disco si chiama No Room for Squares e anche qui ci ascoltiamo la title track, e mi raccomando, qui c'è un bel groove. I nomi dei musicisti che suonavano insieme a Kenny Dorham in questo gruppo sono quelli che in parte avrebbero fatto la storia del jazz nel futuro e anche della contaminazione del jazz. Thank you. Hank Mobley al sassofono, poi ci sono il trombettista Lee Morgan, il pianista Andrew Hill, il batterista Philly Joe Jones e il bassista John Ory per questo pezzo che si chiamava No Room for Squares, proprio come l'album da cui è tratto. Parliamo di un altro musicista che, per quanto mi riguarda, è stato di grande impatto nel mio avvicinamento al jazz. Nato nel 1930 in Georgia, è morto a metà degli anni 80, nel 1986, uno che con il sassofono faceva sostanzialmente quello che voleva, tantissime e bellissime le sue composizioni. Tra l'altro è cresciuto con la scuola di Dizzy Gillespie, con il quale aveva anche esordito suonando, ha suonato poi con Art Blakey, che abbiamo sentito in precedenza, e aveva poi cominciato a fare una carriera da band leader che aveva portato a dischi fondamentali come questo su Blue Note, tra l'altro una delle etichette più importanti della storia del jazz, se non la più importante. Hank Mobley, No Room for Squares a Jazz Sonar. Sempre su Blue Note, nel 1965 usciva quello che era il miglior album di un altro grandissimo pianista. Abbiamo sentito Bud Powell e Thelonious Monk all'inizio, adesso è la volta di Horace Silver. L'album si chiamava Song for My Father e anche qui, nemmeno a farla apposta, ci ascoltiamo il pezzo che dà il titolo al disco. Horace Silver, Song for My Father, a Jazz Sonar su radiosonar.net. Thank you. super influente per i pianisti a venire grazie al suo stile molto funky, molto creativo. Horace Silver, che veniva dalla scuola dei maestri appunto quali Bud Powell e anche Thelonious Monk ovviamente, ha poi creato uno stile tutto suo che ha visto il picco con questo album uscito nel 1965 per la Blue Note. Si chiamava Song for My Father, proprio come il pezzo che ci siamo appena ascoltati, ed è un pezzo che rimane nella storia del jazz grazie anche non solo alla maestria della composizione e della bravura di Horace Silver al pianoforte, ma anche dei partecipanti al gruppo, partecipanti che come al solito sono nomi super importanti. Su tutti direi i due trombettisti Carmel Jones e Blue Mitchell, ma anche il sottovalutatissimo batterista Roger Humphries. Song for My Father, Horace Silver. E insomma, ragazze e ragazzi, noi siamo giunti quasi alla fine di questa prima puntata di Jazz Sonar. Io sono emozionato e felice di poter portare un po' di jazz in radio. Spero che il mio approccio sia abbastanza tranquillo e non elitario, come spesso purtroppo succede nel mondo del jazz in Italia, a differenza invece di altri paesi dove il jazz è considerato una musica per tutti. Dovrebbe esserlo anche qui. Io spero di fare in modo di poter far avvicinare anche chi non conosce bene il mondo del jazz a questa musica, a questa bellissima, a questo bellissimo mondo che copre veramente tanto di tutto e di più. Mi piace questo momento notturno da passare insieme a voi. Siamo arrivati a fine trasmissione, quindi sono circa le 11 e non è proprio notte fonda, però vi voglio far ascoltare un pezzo tranquillo per chiudere, che richiama anche dal titolo proprio il silenzio della notte. Si chiama infatti 3 o'clock in the morning. Lui è Dexter Gordon, dall'album del 1962 che si chiama Go, un altro classico del jazz, un grandissimo disco, uno dei più grandi dischi di hard bop senza dubbio, con tra l'altro il pianista Sonny Clark, il batterista Billy Higgins e il bassista Butch Warren, anche se chi ruba la scena qui è il sassofono di Dexter Gordon. 3 o'clock in the morning, io con questa vi faccio la buonanotte, vi auguro una buona settimana con il palinsesto di radiosonar.net. con Jazz Sonar ci risentiamo tra 15 giorni lunedì alle 22, con me invece chi vuole ci sentiamo domani alle 18.30 con Original Street Grooves, la mia trasmissione di hip hop. Grazie a tutti e a tutti voi per l'ascolto, buonanotte da Claudio Contini, da Jazz Sonar e da radiosonar.net.